Cominciamo dall'appello. Prego, dottoressa Pelosi.
Buonasera. Giberti Nico.
Presente.
Ibatici Roberta.
Presente.
Menozzi Daniele. Rossi Fabio.
Assente giustificato.
Annovi Alessandro.
In arrivo.
Ok. Srebernic Simone. Benassi Andrea.
In arrivo.
Cosseddu Noemi. Ferrari Giulia. Ganapini Davide. Marmiroli Giovanni. Piria Roberto.
Assente, credo che però arrivi anche lui.
È vero, sì, lo aveva comunicato, sì. Grasselli Luca. È presente l'assessore esterno Nasi.
Bene, allora gli scrutatori Ganapini, Srebernic, Ferrari. Grazie. Non ci sono comunicazioni da parte mia, quindi passiamo al punto numero 2. Approvazione verbali sedute precedenti. Scusate, nello specifico Consiglio Comunale del 29 giugno 2018. Prego, dottoressa.
Approvazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 tra il Comune di Albinea, i comuni della provincia di Reggio Emilia e la provincia di Reggio Emilia per la costituzione di un servizio associato per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 19/2008. Approvazione convenzione con l'associazione Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della provincia di Reggio Emilia per la tutela, salvaguardia e sorveglianza ambientale nel territorio comunale. Anni 2018-19-20. Presa d'atto del report rassegnato dalla cooperativa di abitanti Andria a chiusura bando per l'assegnazione degli alloggi nel nuovo PEP di Albinea, modifiche dei requisiti soggettivi per l'accesso alle abitazioni a valere per le successive assegnazioni. Approvazione.
Bene, allora procediamo al voto. Approvazione, punto numero 2, approvazione verbali sedute precedenti, Consiglio Comunale del 29 giugno 2018, favorevoli, contrari, astenuti. Bene, grazie. Allora chiedo ai consiglieri un'inversione dell'ordine del giorno, visto la presenza dei tecnici e anche dei rappresentanti della Madonna dell'Uliveto Hospice. E quindi per la presentazione chiedo ai consiglieri di votare l'inversione dell'ordine del giorno spostando il punto numero 7 come prossimo punto, quindi diventa il punto numero 3. Favorevoli? Contrari, astenuti, grazie.
Grazie.
No, visto che insomma siamo anche messaggiati attraverso il geometra Rubiani per cercare di ottimizzare anche i vostri tempi, ci teniamo particolarmente a questo momento e ringrazio, do il benvenuto all'architetto Severi, all'architetto Grassi, alla dottoressa Marzi e alla dottoressa Solimè, grazie davvero. L'assistente sociale Solimè, perché è un momento importante per questo Consiglio Comunale che storicamente non ha mai approvato un permesso di costruire in deroga, ma credo che questo sia un momento importante perché non ci poteva essere, credo, progetto di un interesse pubblico più evidente che questo. Quindi ne abbiamo già parlato in commissione, ne abbiamo già parlato in capigruppo, in sede di appunto riunione di capigruppo, ma il punto che adesso vado a presentare e poi passerò la parola ai tecnici e alla dottoressa Marzi se vorrà dire qualcosa prima del voto, molto volentieri, davvero credo che arrivare in un tempo utile anche proprio per realizzare in tempi rapidi questo ampliamento che darà la possibilità a questa struttura di avere 3 posti letto in più rispetto ai 12 esistenti, si potrà arrivare alla realizzazione di 15 posti letto in totale e ad avere anche degli spazi di comunità maggiori, più ampi, più utili alla struttura stessa e anche ai familiari degli ospiti dell'hospice stesso. Credo sia un obiettivo importante non solo ovviamente per Albinea ma per tutta la nostra realtà provinciale e non. Quindi questo è già una forma di appello che faccio ai consiglieri per seguire questa presentazione con attenzione e votare con coscienza e con senso di responsabilità quello che non è una deroga dai contenuti urbanistici o di edilizia privata, ecco, spinta, ma è veramente un interesse pubblico esplicito ed esplicitato che facciamo. Il punto, ecco, cioè noi andiamo a derogare perché l'edificio esistente, la struttura dell'hospice attuale è un edificio vincolato e quindi non permetterebbe, se non attraverso questa deroga, un ampliamento. E quindi adesso con la presentazione del progetto andiamo a rivedere quello che abbiamo visto con il geometra Rubiani, che ringrazio insomma di essere naturalmente qui presente. Abbiamo già visto in commissione, ma andrei a illustrare proprio il progetto stesso. Invito qua al centro, c'è un microfono per la registrazione, un gelato, l'architetto Severi, io mi sposto, accendiamo, ecco, il proiettore, grazie.
Adesso funziona, mandi avanti tu. Sì. Allora io intanto ringrazio il signor sindaco per le parole che ha detto e per anche l'impegno e l'attenzione che è stata portata a questo nostro progetto e anche logicamente tutto il Consiglio Comunale e l'ufficio tecnico del Comune di Albinea con cui ci siamo rapportati. L'oliveto è una delle cose penso più importanti della nostra realtà provinciale, ma è anche una delle occasioni e delle cose più importanti di quella che è la nostra vita professionale, per quello che è la funzione, lo scopo, ma è anche per il fatto di avere recuperato a suo tempo una delle eccellenze della nostra collina dal punto di vista sia paesaggistico che dal punto di vista architettonico, una realtà che allora era abbandonata, fatta di fabbricati fatiscenti e colonici ed è stata trasformata in una delle, diciamo, delle finalità più importanti per la nostra provincia, per il nostro territorio e quindi con un'attenzione a questo problema di assistere le persone malate oncologiche, assisterle, aiutarle e dare più speranze. E devo dire che il luogo è un luogo particolare, questo lo vedete dall'alto, lo conoscete meglio di me, ecco, questo è il giardino, perché poi all'intervento di recupero della chiesa e di tutti i fabbricati colonici e della parte storica della canonica si è aggiunta la sistemazione del parco e penso che sia uno dei parchi più interessanti della collina reggiana. Qui vedete la testata del fabbricato, una testata del fabbricato sulla mia destra, del fabbricato dove sono alloggiate le varie unità di residenza degli assistiti con una serie di finestrature ed è una zona libera in parte, questo vedete là in fondo, una vista da un'altra prospettiva. Io confesso che quando la Maria Grazia e l'Anna Maria mi chiamano su all'Oliveto arrivo sempre un po' in anticipo, ma arrivo un po' in anticipo per fare una passeggiata nel giardino, perché è una cosa troppo bella. Voi vedete anche i volumi, che sono tutti volumi diversi tra il volume della chiesa, il volume del porticato d'ingresso, i due corpi del fabbricato, una parte storica e una parte invece che era quella dei fabbricati colonici che abbiamo trasformato. Abbiamo pensato ecco, questa è la testata sud con le finestrature, quindi il progetto è nato in questa area a sinistra, quella che vedete libera, ed è stato pensato leggermente staccato dal fabbricato esistente per non coinvolgere la realtà delle camere di testata, che hanno anche un rapporto illuminante di finestre, diciamo, su due lati, forse sono alcune delle stanze più belle. Quindi abbiamo pensato a un corpo leggermente staccato collegato da due passerelle ai due livelli, per poter intervenire senza disturbare la vita dell'hospice attuale e diciamo intervenire col collegamento montando delle passerelle metalliche prefabbricate solo all'ultimo minuto, quando tutti i lavori sono eseguiti. Nello stesso tempo tutto il sistema delle finestrature attuali non viene toccato, solo quella centrale, che è una finestra, una porta balcone, viene, diciamo, serve da collegamento come quella al piano sottostante. Vedete che qui l'intervento allora era stato fatto in un modo diverso, mimetico, ci eravamo rapportati con gli allori funzionari della sovrintendenza, adesso abbiamo tutto il percorso di progettazione, è stato fatto con l'attenzione e il collegamento della sovrintendenza, e quindi è stato valutato proprio dal punto di vista dell'impatto ambientale. Questo vedete che è il nuovo corpo che abbiamo pensato, che è staccato da quello che è stato il corpo, diciamo, più antico. La parte storica finisce qui, questa è la parte completamente ricostruita, sempre col permesso della sovrintendenza, mentre qui c'è il volume grande della chiesa. Il parco si estende sia sotto che sopra, sia a ovest che a est, e il nostro volume è in una zona dove non compromette la presenza di piante storiche e ha questa passerella di collegamento con il resto del fabbricato, quindi può essere realizzato senza disturbare l'attività esistente. È un volume che permette al piano terra di mettere in collegamento il corridoio esistente attraverso la passerella di cui vi accennavo prima, il piano terra in cui sono sistemate una camera a due posti letto, una camera singola, alcuni locali di servizio e una scala che collega al piano superiore. Piano superiore dove è stata sistemata, sempre collegata ad una passerella al corridoio superiore, sistemata una grande sala di soggiorno, perché in tutta la casa non c'erano spazi di soggiorno per gli assistiti e anche per i familiari. Uno spazio di soggiorno che può avere un ruolo polivalente, collegato, diciamo, ai livelli dalle passerelle, anche da un ascensore che viene collocato qui, e una scala che risale, perché poi è possibile scendere e uscire nel giardino attraverso l'ascensore e una passerella su questo lato. Poi se ci sono delle domande. Ecco, il volume è chiaramente riconoscibile come intervento del nostro tempo, è un volume però che come dimensioni si è proporzionato alle cose esistenti, sia nell'altezza che negli allineamenti, poi ha invece delle aperture, diciamo, contemporanee di tipo più moderno, chiaramente come il volume del porticato e il volume della chiesa denotano la loro epoca, altrettanto la parte più vecchia, più antica, che era ottocentesca, che questa, e i volumi noi che abbiamo fatto, questo denota il suo tempo ed è però nella copertura con le stesse pendenze delle coperture di coppi, fatta in rame, il rivestimento verrà concordato con la sovrintendenza con materiale che si armonizzi con il resto della struttura. Qui al centro in ombra vedete le due zone di passerelle che permettono di lasciare le finestre delle camere senza toccarle, collegate solamente al centro. Questa è la vista da est, vedete che i volumi anche qui sono molto diversi tra quello centrale delle camere, quello dei servizi e degli uffici, la zona delle cucine, della camera mortuaria, sono volumi che si staccano e si armonizzano proprio per la loro differenza e per il gioco di volumi e materiali che abbiamo usato. Chiaro che qui useremo delle pareti ventilate secondo le tecniche attuali, e anche logicamente un edificio completamente sismico, e anche il fatto che sia autonomo vantaggia nello studio dell'analisi della resistenza sismica. Il materiale con cui sarà fatto, rivestito, sarà sempre di pietra dello stesso colore della pietra che in parte troviamo nel resto del complesso. Una serie di finestrature permettono di guardare la valle da quello che è il grande soggiorno e nelle camere sottostanti, con delle schermature alle zone vetrate, ma adesso questo è il doppio volume di sezione, non so se sia molto comprensibile. Una scala interna, questo è il rendering, è il plastico che avevamo fatto prima per controllare e discutere con la sovrintendenza delle proporzioni sia delle aperture che dei volumi. al piano intermedio fra il primo e il secondo, il pianerottolo servito dall'ascensore permette con una passerella di uscire e di raggiungere il giardino superiore, quindi sarà possibile sia collegarsi già attualmente al giardino retrostante, ma soprattutto quello riservato agli ospiti è accessibile, quindi si potrà entrare anche con le carrozzine a questa quota, utilizzare l'ascensore, questo sia per i visitatori o per i familiari che per il resto del personale. Questa è un'altra visione del plastico che abbiamo discusso con la sovrintendenza per mettere a punto le pendenze. Ecco, questo è un render invece che vi dà un'idea. Questa è la parte, diciamo, esistente, questo è il volume nuovo, qual colore sarà scelto con la sovrintendenza in modo da rapportarsi con il resto del fabbricato, questo è l'angolo vetrato del vano scala sensore che poi mette all'uscita in quota di giardino. Questo invece è un altro angolo vetrato che illumina la parte d'arrivo della sala di soggiorno che viene fatta al primo piano. Le vetrate hanno una funzione importante perché il paesaggio in questo che è uno dei posti più belli dell'Appennino reggiano, e non direi dire dei più belli dell'Appennino in generale, è fondamentale perché penso che sia valga tanto quello che si gode nella vista, tanto quasi come le cure palliative che si possono fare dentro questa casa. Queste sono le passerelle vetrate che collegano i due corpi e logicamente si è studiato vari dettagli e varie punti di vista. Poi il tutto verrà riassorbito nel verde, come adesso è assorbito nel verde tutto il resto del complesso. Chi di voi l'ha visitato può constatare come sia anche un giardino di una qualità sia progettuale che di manutenzione unica. Vorremmo tutti avere dei giardinieri come quelli volontari e non che seguono la manutenzione di questo parco. Se ci sono delle altre domande, io diciamo che posso riscorrere ancora, ma penso che le cose che ha detto in anticipo prima in presentazione il signor Sindaco e le varie cose che sono state dette facciano comprendere quello che è l'importanza di questo intervento e soprattutto la qualità di una realizzazione che si inserisse aggiungendo, diciamo, vogliamo noi, qualità architettonica a un complesso che ne ha già tanto. Poi chiaramente adesso voi lo vedete scoperto, ma il completamento della progettualità del verde lo assorbirà e lo coprirà soprattutto nella parte davanti e nella parte verso sud. Non so se sono stato abbastanza chiaro, se devo. Poi sono a disposizione, poi ci potranno essere anche momenti, se volete, durante il corso dei lavori per verificarlo. Abbiamo ottenuto l'approvazione della sovrintendenza, che anche questo, come l'impegno del Consiglio Comunale di Albinea, in questa delega è stato anche un impegno di qualità da parte dei funzionari. Sapete che noi architetti siamo abituati a lamentarci delle sovrintendenze, ma ogni tanto rapportandosi nel modo corretto e portando le motivazioni giuste, in questo caso le hanno comprese, come a suo tempo furono comprese qui, ma erano già, purtroppo sono già credo 20 anni, e quindi erano anche concetti di architettura diversi da quelli che ci sono oggi, però vedete che i volumi, nelle dimensioni, nelle proporzioni sono legati a quello che è la preesistenza. Non so se la dottoressa Marzi.
Dopo i tecnici. Allora, io anch'io ringrazio tantissimo tutti, non so come da chi cominciare, dallo studio ma anche dal sindaco, da voi. Sapete che è un piccolo miracolo perché noi siamo partiti con 12 posti letto perché si pensava che assolutamente non fosse possibile, perché la soprintendenza, anzi si era già un pochino allargato, mi sembra di ricordare l'architetto che insomma è passata perché qualcosa era stato un pochino ampliato. Comunque siamo di fronte a uno degli ospiti più belli d'Italia, questo ve lo devo dire, perché tutti quelli che vengono dicono che è un posto bellissimo e quindi noi siamo molto orgogliosi. Tutti dicono ma non sapevamo che a Monterico ci fossero, perché poi insomma la collina nostra è veramente bella. E poi sapete anche che insomma cerchiamo di tenere molto alta la qualità, perché chiaramente il rischio anche che il posto dove prevalentemente si muore, perché noi abbiamo messo a tema l'accompagnamento e il sollievo di malati gravi, quindi è evidente che 2/3 o 3/4 delle volte dei malati decedono, però ecco con un accompagnamento e con una qualità assistenziale molto alta. Adesso siamo di fronte a un problema nuovo, cioè intanto c'è la legge 38 del 2010 che ha dichiarato che le cure palliative sono per tutte le patologie. Noi siamo partiti con le patologie oncologiche, ma di fatto qualche signore ci ha detto: ma devo avere la fortuna di avere un cancro per essere assistito bene? E in effetti altre patologie hanno una fase avanzata di malattia che richiederebbe cure palliative. Ovvio che non è che noi ci allarghiamo tantissimo, perché non riteniamo neanche che sia il posto dove si deve andare, perché noi le cure palliative si devono fare prima di tutto a domicilio, ma dappertutto, anche in ospedale. Per fortuna è nata anche un'unità di cure palliative in ospedale, insomma sta crescendo, diciamo, la sensibilità. Siamo ancora molto agli inizi, però le cure palliative sono buona assistenza e buona medicina, perché pallium è il mantello che protegge. Ora il miracolo è avvenuto, ci danno altri due posti. Questa cosa, tra l'altro, consente una cosa importantissima per la tenuta dell'hospice. Noi stiamo diventando vecchie, io andrò in pensione alla fine dell'anno prossimo. Maria Grazia è volontaria e fuori età, però è ancora molto attiva. Comunque, insomma, stiamo pensando ovviamente alla tenuta dell'impresa. E noi adesso abbiamo un deficit strutturale con la cooperativa, coperto dalle offerte ovviamente e dal 5 per 1000, che è importantissimo per noi, perché noi dobbiamo praticamente 400.000 euro all'anno di deficit. E questa cosa però coperta con il 5 per 1000 e le offerte ci ha consentito anche di mettere da parte un po' di soldi per riuscire anche in questa impresa, che è un investimento importante per noi, ma che ci consentirà di aumentare le entrate. Allora, noi faremo 3 posti letto, no? Una camera da doppia, perché qualche situazione richiede effettivamente il doppio, ma è raro. Noi ci convenzioneremo con l'azienda con 14 posti letto, che sono il numero giusto, proporzionato con un turno doppio. Quindi per noi l'investimento è: non dobbiamo aumentare il personale, perché il grosso è il turno doppio continuativo, e questo è sufficiente per 14. L'altro hospice di Guastalla, quello dell'azienda sanitaria, ha 14 posti letto. E questa cosa ci consentirà, abbiamo ipotizzato, insomma, circa un 120.000 euro in più all'anno. Quindi, oltre a rispondere a bisogni crescenti, la nostra lista d'attesa, non ho finito il discorso, da alcuni mesi tra l'altro è aumentata tantissimo. Prima ci aggiravamo sul 7, 8, 10, perché sapete che il deterrente maggiore è purtroppo che molta gente non vuole venire perché non vuole morire, quindi pensa che se non viene all'hospice non muore, e giustamente uno sceglie dove andare, perché non si è portati contro la propria volontà, perché per noi il consenso informato è una cosa importante, che non vuol dire essere informati necessariamente al 200%, ma insomma per una quota sufficiente sapere comunque dove si è, sì. E noi continuiamo anche a dire che non è il posto dove si muore, perché si esce. Qualcuno di voi è ancora convinto che non si esca vivi dall'hospice? Mi raccomando, questa è una cosa molto importante. Qualcuno dice: perché se entro lì esco coi piedi all'uscio. Non è così, si può uscire, anzi sappiate che quando anche per esempio giovedì mandiamo a casa una persona, ma stiamo combattendo da 7 giorni, e sempre così, delle volte peggiorano quando gli diciamo: allora andiamo bene, andiamo a casa. Non sto mica così bene io, cioè è una cattiva notizia, è terribile questa cosa. Quindi e prima si fa fatica a entrare, poi dopo quando entrano dicono: ma perché non sono venuto prima? E però dopo è così. In ogni caso la nostra è un lavoro molto impegnativo, sapete davvero, insomma, star vicino a persone che peggiorano e muoiono è estremamente impegnativo, però ce la mettiamo tutta. Crediamo che ci sia anche una risposta, come diceva l'architetto, anche nella sala multitask, perché stiamo cominciando a fare anche tante cose, tipo la terapia del colore con la Maria Luisa Bergianti qui di Albinea. Abbiamo fatto, insomma, si può utilizzare, abbiamo la sala della musica e della cultura, ma è molto decentrata, quindi questa può effettivamente rispondere a una un maggiore bisogno, insomma, anche di avere un altro ambito di... Poi ecco, abbiamo apprezzato molto il fatto che dovrebbe essere nella preoccupazione dello studio poco impegnativo, perché l'hospice non chiude intanto che lavorano, quindi solo all'ultimo si dovrebbe unire la passerella, quindi anche questo speriamo che anche il cantiere girerà di fuori, quindi insomma non dovrebbe disturbare troppo. Noi crediamo che sia un piccolo miracolo che la superintendenza abbia approvato questo e che anche voi ci diate questo ok, però credo che sia una risposta molto bella e molto preziosa alla comunità reggiana, diciamo la verità, non è solo Albinea, è molto più grande il bacino d'utenza, e anche sassolese, perché ci sono, sapete che non ci sono hospice nel modenese, anzi saranno venuti 3.000 volte, anzi sono venuti anche per l'accreditamento il 26 luglio, ce l'hanno detto il 25 di giugno, dicevano il 26 veniamo, va bene, sono venuti, però siamo passati. E ci hanno chiesto di aiutarli a Modena a fare un hospice così, bello così, e speriamo, adesso sembra che sia partita una cordata hospice Modena con un'analogia insomma rispetto anche a noi vicino a Baggiovara, speriamo. Comunque io non so se la Maria Grazia vuole aggiungere qualcosa dall'alto della sua sapienza.
Dica signora.
Io? E poi mi commuovo perché sono vecchia. Allora, io dico solo due cose, che crediamo molto a questo, che è la bellezza che salva il mondo, e l'hospice è un luogo di bellezza che è ad Albinea, e voi dovete essere orgogliosi di questa location che è nel vostro comune, che ne parlano, dove ne parlano in tutta Italia. Siamo stati invitati nel Salento quest'anno per parlare di questa esperienza, perché è ritenuta un'esperienza molto significativa. Allora, prima che voi diate il voto, perché siamo certi che lo date, ma perché siete, perché sapete perché lo dico? Perché vi ritengo delle persone intelligenti. E quindi dicevo che mi pareva giusto di ringraziare il sindaco, che si è sempre reso collaborante con l'ospice. Per tutto, anche per le cose minime che avevamo, perché chi viene su all'hospice sale in un posto meraviglioso. L'architetto Severi e l'architetto Grassi, che sono due persone meravigliose che l'hanno sostenuto dall'inizio, e Rubiani, che ha lavorato non poco per tenere il ponte tra queste realtà. Lo ritengo un dono della provvidenza, io sono credente, non ho timore a dirlo, ma questo è un dono della provvidenza che fa a questa realtà. E termino con una frase di un malato, di un familiare di un malato, che anche lui non era credente, ma una gran brava persona, che ha scritto questa cosa: non è vero che finché c'è vita c'è speranza, ma finché c'è amore c'è speranza. È quello che aveva scritto per l'esperienza di suo padre che aveva fatto all'ospice. Grazie.
Di solito mi commuovo sempre io.
Marco, metti... uso il gelato mentre spegniamo il proiettore. Beh, grazie Maria Grazia, grazie Anna Maria, grazie agli architetti Severi e Grassi. Io credo che ci sia un motivo, è bellissimo attribuirlo alla provvidenza, mi piace attribuirlo anche al buon senso delle persone e all'amore delle persone. C'è un motivo se questa struttura è quella che riceve da anni così tante quote nel 5 per 1000. Non è il momento di entrare nel personale, ovviamente, ma credo che il merito sia di quello che fate e di come lo fate, quindi insomma anche da parte mia e da parte di tutti noi credo sia un ringraziamento oltre che dovuto, veramente molto sentito. Chiedo al Consiglio se ci sono delle domande, dei chiarimenti dal punto di vista tecnico o da qualsiasi altro punto di vista, se ci sono
delle dichiarazioni da parte vostra, appoggio il gelato e ricominciamo a parlare con i microfoni dei tavoli. Marmiroli.
Di solito come opposizione cerchiamo di trovare dei cavilli, che a volte si fa anche fatica con questa amministrazione, per far sentire la nostra voce. Credo che non si possa mai essere in opposizione con un progetto così. Credo che l'amore possa guarire molte cose e mi sento di ringraziare personalmente chi dedica tanto, tanta forza, tanto coraggio e che dona tanto amore, per cui voteremo a favore.
Grazie Marmiroli. Altri, Grasselli?
Anch'io fare una dichiarazione di voto positivo, favorevole, e volevo unirmi anch'io ai ringraziamenti. Penso che queste persone veramente meritano il ringraziamento di questo consiglio, maggioranza e opposizione. Fondamentalmente noi rappresentiamo la popolazione albinetana, quindi credo che la popolazione albinetana sia orgogliosa rispetto al lustro che date al nostro territorio, alla nostra comunità. Scusate le spalle, se no non si sente non va in registrazione. Quindi niente, volevo semplicemente esprimere queste due brevi note.
Annovi.
Allora parlo innanzitutto a nome del Presidente della Commissione Urbanistica, dove abbiamo visto e accolto fin da subito favorevolmente questo. Poi mi esprimo a livello personale. Io ho passato con mia mamma gli ultimi istanti della sua vita in questo posto e ho un bellissimo ricordo, che è una cosa abbastanza magari forte quella che dico, perché parlare di un bel ricordo quando si perde un genitore non è una roba così banale, e quindi vi faccio i complimenti e veramente per fortuna che ci sono persone come voi che nei momenti finali, a volte, non sempre come ci avete ricordato, però riescono a mantenere quell'amore che appunto mantiene viva anche la speranza. Quindi questo è, personalmente ci tenevo a dirlo, poi credo di poter parlare a nome dell'intero gruppo di maggioranza, il voto sarà chiaramente favorevole.
Grazie a Novi, Battici.
Sì, anch'io mi associo, sia con una considerazione personale, perché anch'io appunto ho avuto un familiare che è stato all'hospice e anch'io ho lo stesso ricordo di Alessandro come un luogo di grande serenità e di ritrovata serenità, perché a volte in questi frangenti si arriva lì con poca serenità e voi aiutate molto le famiglie a ritrovarla e a vivere gli ultimi giorni spesso forse nel modo giusto. Vi ringrazio anche per il coraggio che avete avuto anni fa nel credere appunto che ci fosse un modo diverso di fare le cose, perché si facevano in modo molto diverso, come si tuttora in tante parti d'Italia purtroppo si fanno ancora, e vi ringrazio anche perché in realtà questo approccio, questa visione, questo modo di rapportarvi alle persone che avete in realtà è una risorsa non soltanto per coloro che si trovano in quel momento della vita, ma è una risorsa per l'intera, non solo comunità albinetana, ma per l'intero territorio, perché lo devo dire come assessore ai servizi sociali, in tanti frangenti noi abbiamo chiesto ad Anna Maria e ad altre persone dell'ospite di aiutarci nella formazione, nell'elaborazione. Questo è successo all'interno del progetto Open Lab, sta succedendo con la nostra nuova casa protetta, quindi l'approccio e l'esperienza che loro hanno maturato in questi anni in realtà è una risorsa che ci serve anche per alzare l'asticella e migliorare la qualità dei nostri servizi, quindi grazie mille.
Menossi.
visto che un po' tutti quanti hanno messo del personale, ce lo metto anch'io perché lo ricordo perfettamente quando mio zio, che era un amante della montagna, aveva una casa in Val d'Aosta, negli ultimi periodi della sua vita era venuto lì all'hospice, quando andavamo a trovare tutte le volte ci ringraziava perché lo avevamo portato a morire in Val d'Aosta. Pensava, immaginava di essere in Val d'Aosta, vista la montagna e visto il paesaggio. E quando l'architetto prima diceva che il paesaggio è uno degli elementi palliativi indubbiamente di quel luogo lì, è anche oggettivamente un luogo magico, mi è venuto subito in mente quelle parole che diceva, in parte anche l'utilizzo delle vetrate, cioè dare molto spazio a quel verde lì, credo che sia una scelta ottima. Condivido con Alessandro che per noi non c'è assolutamente dubbio che questa cosa sia da, anzi vi ringraziamo, secondo me più di quanto voi dovete ringraziare noi oggi per il voto, tutto qua.
Avete fatto benissimo, io semplicemente non ci casco perché sennò non riuscirei a trattenere i miei di ricordi e quindi evito. E quindi se non ci sono altri, passerei al voto del punto, a questo punto è diventato il numero 3, richiesta di permesso di costruire numero 23/2018 Madonna dell'Uliveto via Uliveto 37, unità immobiliare identificata catastalmente al foglio 27 mappale numero 313. Approvazione della deroga agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 14 del DPR numero 380 del 2001 e dell'articolo 20 della legge regionale numero 15/2013. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie a tutti. Grazie, allora passiamo, anzi inverto, chiedo ai consiglieri un'altra inversione di ordine del giorno motivata dalla presenza dei responsabili e quindi andrei alla rapida presentazione del punto numero 6 che diventa il numero 4, così tratteniamo un attimo i responsabili. Per la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021. Quindi il punto 6, chiedo ai consiglieri di spostarlo come punto numero 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, allora come presentazione del DUP, un attimo che lo prendo sott'occhio io, essendo una presentazione vi viene appunto in qualche modo semplicemente consegnato oggi, però voglio fare notare, e poi se ci sono naturalmente domande, comunque chiarimenti, appunto fatto rimanere responsabili, vi faccio notare alcuni punti distintivi di questo, di questa presentazione, ricordando che poi l'approvazione del DUP sarà fatta entro il 30 settembre, quindi sarà eventualmente anche quella l'occasione per discuterlo più approfonditamente. Volevo solo fare la nota su alcuni punti, diciamo, che saranno parte integrante di questo periodo, diciamo, di avvicinamento alla fine del mandato. Alcuni punti nuovi, aggiornati, ecco, quantomeno, se non nuovissimi, come l'impegno che trovate negli obiettivi all'aggiornamento di alcuni regolamenti. Questo è un impegno che ci siamo presi perché appunto ne abbiamo discusso e ci sono dei regolamenti veramente datati che gradatamente, mettendo un ordine di priorità e un ordine d'urgenza, andremo a fare continuativamente nei prossimi mesi e nel futuro. Voglio citare anche la stipula della convenzione all'ufficio del contenzioso tributario, anche questa una novità inserita in questo, in quest'ultimo DUP. A pagina 199 trovate anche una nota sulla caserma dei carabinieri, che non è una new entry, ma che vi anticipo essere invece in una fase più avanzata che nel passato recente, e quindi l'impegno dichiarato anche in questa seduta è di uscire, non lo trovate scritto così, ma ve lo dico in consiglio comunale apposta, insomma l'intenzione è quella di uscire con un nuovo bando per l'assegnazione dell'area Lex Aldine. Abbiamo già attivato da qualche mese, non era ancora il momento di dichiararlo, ma siamo in una fase dove direi che verosimilmente entro la fine dell'anno dovremmo procedere con l'uscita del bando. Trovate anche una nota interessante che sarà oggetto del prossimo bilancio di previsione, con lo studio di ulteriori modalità di sostegno economico per i libri scolastici della secondaria di primo grado, per le scuole medie, ecco, diciamo. Credo che sarà obiettivo appunto dichiarato quello di andare a intervenire con delle modalità di sostegno alle famiglie attraverso questo strumento. È dichiarato anche l'incremento dell'uso dell'acqua pubblica anche attraverso la realizzazione della nuova casetta dell'acqua, cosiddetta casetta dell'acqua a Borzano, l'impegno al collegamento ciclopedonale a Puglianello, anche quello dopo l'atto di convenzionamento con la provincia, è una cosa che si va a delineare nel prossimo futuro, così come anche l'ampliamento del cimitero, trovate, che è già stato approvato in fase preliminare, l'esecutivo da approvare nelle prossime giunte. E vi faccio notare anche, invece, nel programma triennale delle opere pubbliche, lo trovate nelle ultime pagine, pagina 414, alcune opere citate per la prima volta e le vedete espresse, perché il DUP ovviamente su una triennalità, negli anni 2020-2021. Perché abbiamo deciso di scriverle? Perché abbiamo fatto delle azioni oggi prodrome alla realizzazione di queste opere, quindi era secondo me importante citarle nel triennale, perché ovviamente nel momento in cui o fai una richiesta di finanziamento o fai una manifestazione di interesse, così come per la sede di protezione civile, quindi una manifestazione di interesse a procedere perché siamo in una fase di costruzione dei budget regionali per queste opere, allora abbiamo dovuto accelerare, anche se non erano in programma per questo mandato, ma mettere avanti naturalmente delle manifestazioni di interesse e delle richieste che saranno ovviamente oggetto poi della prossima amministrazione portare a termine, ma è importante normalmente dare continuità a un lavoro e mettere in campo delle azioni che nel DUP a nostro giudizio andavano dichiarate, anche perché sennò ovviamente non si capisce cosa ci stia a fare la triennalità se dovevamo lasciare delle caselle semplicemente vuote in virtù del fatto che non erano ancora direttamente di nostra competenza. Quindi trovate un po' queste novità che ho voluto riassumere in fase di presentazione. Io apro, diciamo, il dibattito se ci sono dei chiarimenti, anche se, ripeto, a settembre andiamo all'approvazione del DUP, e quindi ringrazio i responsabili che sono rimasti per questa fase e apro il dibattito. Marmiroli.
Mi chiedevo se nel DUP possiamo già inserire anche il porto e l'aeroporto e la dogana. No, perché visto che siamo sotto elezioni mi sembra giusto cominciare a fare un po' di propaganda, per cui bisogna sparare alle grosse. Infatti torna fuori la caserma dei carabinieri, che da 20 anni viene promessa e rimane una promessa che porta sempre quei 3 o 4 voti in più. Mi chiedo la casetta della protezione civile a che cosa servirà, perché onestamente per avere un gruppo di persone che fa del pubblico servizio alle manifestazioni, quindi va sulle transenne, le transenne possono stare in un magazzino comunale, se devo parcheggiare 2 mezzi secondo me ci sono degli altri garage, non credo che sia interpretabile se non diversamente che l'ennesima mancia. Sarà interessante vedere quali sono anche le fonti di finanziamento. Io credo che ci siano delle situazioni molto più importanti, che sono avere strade che funzionano per agevolare le zone industriali. Credo che sia importante avere cose che possano essere produttive, più che non cose che fanno della cornice. L'effetto vetrina è importante. Purtroppo ad Albinea abbiamo un elettorato che basta essere antifascisti che si porta a casa l'80% dei voti, e per cui comunque i voti li prendete lo stesso, almeno risparmiamo i soldi e spendiamoli bene, ecco. Cioè non risparmiamo, perché i comuni non devono fare utile, ma devono fare servizi e servizi che funzionino. Cioè mi chiedo onestamente, oltre al fatto che continuiamo a costruire, che ancora non ho capito perché, l'unico cemento che secondo me è ben posato è quello dell'hospice, che potrebbe, se non fosse per esigenze di bilancio loro, potevano farlo anche più grande. Mi chiedo a che cosa serve, ecco, soprattutto la casetta. Poi è interessante invece vedere la caserma dei carabinieri in questa nuova versione. Però ecco, inserirei anche il porto marittimo, con qualche porto barca, l'aeroporto, l'eliporto, la stazione dell'alta velocità, queste possiamo inserire perché tanto funzionano. Complimenti.
Grazie Marmiroli. Se non ci sono altri, naturalmente rispondo. Prendo atto che caserma e sede di protezione civile siano considerate cornici.
Anche il consolidamento sismico della scuola.
Anche il consolidamento sismico della scuola, giusto, visto che era l'altro elemento messo. No, era l'altro elemento di novità nel triennale, però no, ma rimango a quelli che hai citato. Io insomma veramente mi preoccupa da un certo punto di vista, ma prendo atto ovviamente, e credo invece che, non torno sulla caserma, che è un tema insomma sviscerato, credo ampiamente, che ha visto 2 bandi andare deserti, che ci prendiamo la responsabilità di riprendere, di ristudiare, nella convinzione che ci possano essere i presupposti semplicemente per realizzare un'opera che abbiamo sempre ritenuto importante. D'altra parte sono anni che è a disposizione un'area di proprietà comunale con il chiaro intento di essere l'area destinata ad avere quella finalità. E quindi riprendiamo semplicemente in continuità il tema e seriamente, come sempre è stato fatto in passato, riproporremo un progetto. Sulla protezione civile, davvero, onestamente, cioè parlare di propaganda elettorale mi sembra inverosimile. Abbiamo un gruppo di volontari di protezione civile che è tra i più strutturati in provincia, che hanno un gruppo cinofilo che agisce su tutto il territorio nella ricerca persone, sono stati anche usati recentemente per la scomparsa di persone, su questo potrei ribattere, vedo che sei già pronto a farlo. Abbiamo dei volontari che ogni qualvolta venga chiesto un loro intervento, e non sto parlando di posa transenne che non è di loro competenza, ma interventi su alberi pericolanti, su qualsiasi situazione di protezione civile, allagamenti, smottamenti, sono sempre disponibili a dare un supporto logistico alle nostre strutture e alle strutture provinciali, perché vengono chiamati in causa a livello provinciale, sono sempre disponibili, sono andati più volte nelle zone terremotate, sono stati a Lentigione per le ultime alluvioni, cioè abbiamo un gruppo strutturato con dei mezzi che ha fatto quindi degli investimenti e che i cui mezzi credo abbiano necessità anche di un ricovero, perché oggi lo stiamo in qualche modo proponendo, ma alcuni sono anche in un parcheggio pubblico e credo invece che debbano essere collocati, visto che ci sono anche delle postazioni mobili con delle radio, credo che vadano collocati in un posto adeguato e che sia una di quelle associazioni utili trasversalmente a tutti i cittadini e che diano una risposta alla collettività, quindi proprio cioè parlare di favoritismi, di mance o di quello che hai detto, adesso questo non l'ho scritto, non l'ho appuntato, ma fondamentalmente ecco, parlavi di mance elettorali, credo che sia veramente disdicevole onestamente, però naturalmente ognuno la pensa come vuole. Credo di doverti dare la parola ancora, prego Marmiroli.
Sì, replico volentieri, ho detto proprio mance, spiego perché ho detto mance, perché la protezione civile è fatta di uomini e ciò che fa protezione civile è l'uomo, non è la casa. Ho detto io, hanno due mezzi, trovare un garage è diverso da, o usare un magazzino comunale è diverso da non costruire la casa della protezione civile. Se io investo soldi in beni che sono onerosi e sono mattoni, non faccio protezione civile, faccio vetrina. Siccome ne parlo con cognizione di causa perché ci sono stato nella protezione civile. E posso dirti ad esempio che tutto quel è guarito, però posso dirti che gli interventi fatti con i cani da ricerca non ne sono stati fatti perché per poter essere attivata l'unità cinofila ci vuole l'incarico e l'incarico i volontari non lo danno, lo danno a chi è già pagato per fare questo lavoro, che sono le guardie forestali, la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco, per cui che abbiano i cani per la protezione civile sì, che siano stati utilizzati mi dispiace smentirti. Per quanto riguarda invece gli altri interventi, a Lentigione, quando c'è stata l'alluvione, c'era la festa della protezione civile, i nostri della protezione civile erano qua in piazza sotto un gazebo. Per cui è vero, sì. Certo. Quello che mi sento di dire, e ritorno sul fatto della mancia, non ho detto che la protezione civile è inutile, ho detto che la protezione civile sono le persone. E non c'è bisogno di costruirgli la casetta per andarsi a fare dei 3-7, bisogna fare della formazione, bisogna dargli la possibilità di ricoverare, ma non c'è bisogno di avere una casetta ex novo. Il far la casetta, e non so quanto verrà messo a bilancio per fare la casetta e che cosa ce ne faranno, la formazione non la fa in una casetta di protezione civile, perché a meno che non lasci aperto il rubinetto, il dissesto idrogeologico lo fai fuori. Se vuoi fare del dissesto idrogeologico, io te ne ho parlato 100 volte di com'era la situazione del torrente, bisogna risalire il torrente, non puoi aspettare che esondi per capire che quel torrente è pericoloso. E io non faccio protezione civile, faccio del senso civico e del buon senso. E ti posso garantire che se ci fosse un problema reale di protezione civile, i volontari di protezione civile in questo comune si centuplicano. Il motivo per cui non c'è protezione civile attiva e professionale in questo paese, perché in questo paese la protezione civile fa delle transenne.
Per me la discussione può finire qui, anche perché non stiamo parlando solo di questo, stiamo parlando di un documento unico di programmazione, di questo punto ne parleremo quando e se avremo accesso ai finanziamenti che ho citato, perché è nel documento unico di programmazione, perché appunto abbiamo fatto una manifestazione di interesse alla Regione per avere dei fondi specifici che sono messi a disposizione solo per queste situazioni. Prego Gerselli.
Premetto che il DUP
non l'ho analizzato in maniera così puntuale da poter portare oggi delle osservazioni o delle richieste. Sicuramente qualche cosina ho già visto, ci sarà invece per il momento in cui verrà approvato. Volevo però rifarmi un attimo al discorso del consigliere Marmiroli. Al di là delle critiche, che alcune condivido, altre un po' meno, non mi è piaciuto però lo scherno all'antifascismo. Non lo accetto, non lo accetto. Ovviamente il consigliere Marmiroli può pensarla come vuole, io voglio solo, volevo stigmatizzare quel tipo di frase. L'antifascismo è uno dei valori su cui è fondata la nostra democrazia, e credo che in questa sede l'abbiamo ribadito più volte, ma non si perde mai tempo, non si spreca mai fiato nel ribadire come l'antifascismo sia un valore fondante della nostra Repubblica. E io non, personalmente, come accetto che lui, che Giovanni possa pensare diversamente, non accetto di tacere il disagio e la disapprovazione che provo ogni qualvolta sento queste parole, tra l'altro in momenti come questi che sono veramente bui e veramente tristi da questo punto di vista. Io credo che un ripasso di quelli che sono i valori dell'antifascismo invece oggi più che mai sarebbero da fare urgentemente. E poi mi fermo qua perché non voglio andare oltre. Ecco, volevo semplicemente al di là, ripeto, dell'intervento del quale alcuni passaggi li condivido pure, però credo che quel passaggio in particolare per me fosse completamente inaccettabile e tra l'altro anche fuori luogo, perché si parla di case e l'antifascismo non c'entra niente.
Grazie Rasselli. Di un secondo sì, perché giriamo pagina, perché credo che sia che esuli dal contenuto dell'ordine del giorno. Prego.
Antifascismo in questo contesto sta solo a dire che non basta essere antifascisti per essere dei buoni amministratori, e qui metto il punto.
Non commento. Antifascisti lo si è o non lo si è, punto. Non ci sono alternative. No, ma Marmiroli, antifascisti lo si è, o se no non ci sono vie di mezzo. O sei da una parte o sei dall'altra, quindi non ci sono altre interpretazioni. La discussione è finita qui, questa è una presentazione, non c'è il voto, quindi ritengo chiuso il punto numero 4 a questo punto. Passiamo al punto numero... Un attimo.
Non fanno la votazione della presa d'atto?
Come volete, ditemi voi se devo farla votare, la presentazione.
Sì, per il consiglio prende atto.
Allora, votiamo la presa d'atto del punto numero 4, presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo al punto numero 5. Che l'ex 4, ringrazio i responsabili, li lascio liberi, chiedo solo alla dottoressa Montanari di rimanere, grazie Rubiani, grazie Croci, grazie Bulgarelli, buona serata a voi, grazie, grazie mille. Passiamo quindi al punto numero 5, ex numero 4, bilancio di previsione 2018-2020, salvaguardia degli equilibri, assestamento generale del bilancio, articolo 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Ho saltato? Ah no, ecco, no, scusate. Allora il punto 5, a questo punto è diventato, scusate, il numero 3. Che è la verifica delle linee programmatiche di mandato ai sensi dell'articolo 16,4 dello Statuto Comunale e seguente approvazione. Allora, questo è un ordine del giorno inserito distintamente dal DUP per la prima volta e quindi lo trovate volutamente, insomma, in una forma discorsiva che vi è stata allegata alla delibera stessa, dove abbiamo fatto un pochettino lo stato di attuazione, la verifica appunto delle linee che erano nel mandato e quindi per sommi capi, in maniera sintetica e non esaustiva di tutti i punti, abbiamo ripreso le varie linee programmatiche con gli interventi principali. Io lo do per letto perché vi è stato mandato, non li sto a riprendere singolarmente, vi anticipo che nei prossimi consigli comunali, nelle prossime presentazioni appunto delle verifiche di linee programmatiche, avremo probabilmente una presentazione più schematica, che deve partire però a mio giudizio dall'inizio del mandato, perché anziché in maniera discorsiva, se secondo l'interpretazione del segretario comunale appunto può essere presentata in maniera più schematica, lo offriremo al Consiglio con il programma e i corrispettivi stati di attuazione a fianco, ecco, quindi in maniera meno discorsiva e più schematica. Chiedo ai consiglieri se c'è qualche intervento sul punto numero 5, a questo punto adesso mi scrivo, 5... 6, 7. Prego. Ganapini.
Sì, volevo dire che anche secondo me è bene che dalla prossima consigliatura ci sia questo punto dall'inizio per 5 anni, in modo che venga verificato puntualmente in modo schematico quello che viene effettuato dal programma, quello nella stesura di questa occasione, che mi pare di capire che è la prima stesura un po' singola. Ho letto che ci sono molti punti, alcuni di questi non mi risulta che fossero nel programma elettorale con cui ti sei candidato, quindi tante cose diciamo in divenire, e dove l'amministrazione, l'ho già ricordato più di una volta, è una sostenitrice, tra virgolette, di idee portate da associazioni, volontari, gruppi sportivi, eccetera, eccetera.
Beh, insomma, credo che sia il dovere di un'amministrazione adempiere a quanto tu hai appena detto e anche al saper cogliere le opportunità che, imprevedibili nel momento della stesura di un programma, si possono presentare durante il mandato, ma ovviamente non ne sto dando un giudizio che immagino sia diverso, ma è la realtà dei fatti che ci possano essere. Comunque, insomma, sul discorso della schematicità io ho dibattuto con il segretario, perché non sono così convinto che sia uno strumento utile cioè rispetto al DUP, agli obiettivi operativi del DUP, che in qualche modo replicano un pochettino gli stessi argomenti, perché non è che da una parte ci sono scritte delle cose e dall'altra ce ne inventiamo delle altre, però lo imposteremo così, mi sta bene, sperando che sia uno strumento utile ai consiglieri. Ovviamente è un adempimento a cui non mi oppongo minimamente, anzi sarà sicuramente interessante scriverlo e comporlo. Non aveva veramente senso farlo al quarto anno, o meglio al quinto, perché poi l'anno prossimo in questo periodo ci sarà una nuova amministrazione, non aveva veramente senso reimpostare il lavoro a fine mandato. Quindi passiamo al voto, se non ci sono altri, del punto numero 5. Verifica linee programmatiche di mandato ai sensi dell'articolo 16,4 dello Statuto Comunale. Approvazione, favorevoli, contrari, astenuti. Qua non ho guardato, c'è l'immediata esecutività? No? Ok. Bene, adesso passiamo allora al punto numero 6, lo rileggo, bilancio di previsione 2018-2020, salvaguardia degli equilibri, assestamento generale del bilancio, articolo 175-193, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Una breve premessa della dottoressa Montanari.
Buonasera. Questo punto che è portato all'attenzione del Consiglio Comunale è un punto unico, forse i consiglieri lo ricorderanno in precedenti occasioni, in momenti dell'anno diversi e con tempistiche diverse, con contenuti diversi. Il nuovo ordinamento prescrive invece che entro la fine del mese di luglio debba essere fatto in un unico momento la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento e, se necessario, delle variazioni, cose che facciamo in questa sede. E negli altri anni facevamo l'assestamento a novembre e la salvaguardia a settembre, e in questo caso invece è tutto insieme. Questa è la ragione che giustifica la particolare corposità della delibera, che vede ovviamente il parere favorevole del revisore del conto sia su quello che è appunto la salvaguardia e l'assestamento che le singole variazioni inserite nello stesso atto contestualmente. Quindi, per quello che riguarda i punti che vengono messi in evidenza come assestamento e salvaguardia sono la verifica dei residui, la verifica della competenza, la verifica del pareggio di bilancio, la verifica delle spese di personale sia generale sia flessibile, la verifica degli equilibri di cassa, la verifica dell'andamento dell'avanzo e del suo stato di applicazione e la verifica appunto degli equilibri, come si è detto prima. Per quello che riguarda, ovviamente sono tutti controllati, verificati e trovano un responso favorevole. Per quello che riguarda le singole variazioni, non sono di entità particolarmente rilevante, toccano tutte e tre le annualità del bilancio e toccano tutte e tre le parti del bilancio, vale a dire la parte corrente, la parte degli investimenti e la parte dei servizi per conto di terzi. Quindi io lascio la parola al Sindaco per una breve illustrazione.
Sì, facciamo una rapida carrellata della variazione prima di aprire il dibattito. Riguardo le entrate correnti abbiamo uno spostamento all'interno di capitoli per 15.050 euro, avendo ritenuto che come recupero evasione ci sia maggiore capacità di recupero sull'IMU rispetto alla TASI, quindi vedete un capitolo che rimane sostanzialmente invariato come saldo, ma che ha questo spostamento dei 15.050 euro. E trovate un leggero aumento in previsione appunto dell'IRPEF di 1.564 euro, e trovate alcuni trasferimenti di attività scolastiche destinazione vincolata che trovate poi corrispondenti anche in spesa corrente perché sono dei contributi, sponsorizzazioni, contributi anche per la cultura, uno di 5.500 in aumento e un altro di 2.885 sul 2018. Trovate un aumento significativo in entrata corrente di 14.242 euro che sono i dividendi IREN. Trovate per ultimo la sommatoria, quel 2050, la sommatoria di piccole cifre, residui, introiti, rimborsi diversi, quella è una sommatoria, non è un'unica, una voce univoca. Come spesa corrente è rilevante quel quella cifra che trovate in aumento nell'esercizio 2018 di 41.851 euro, perché da normativa vigente abbiamo dovuto accantonare il 10% delle vendite di patrimonio, quindi quel 41.851 corrisponde al 10% delle alienazioni, sono i due lotti di Cademori, ecco, fondamentalmente, correggimi se sbaglio Cristina, ma è quello, e dobbiamo, esatto, dobbiamo accantonarli, saranno poi eventualmente disponibili in avanzo in futuro. Restituzione tributi IMU per 4.000 euro, abbiamo delle spese di personale di 14.274 euro, che sono dei tempi determinati in variazione appunto nel personale scolastico, credo ci siano o delle maternità o qualche sostituzione comunque. Le attività produttive sono delle manutenzioni straordinarie alle tensostrutture. Passo alle entrate in conto capitale, perché anche qui abbiamo, ecco, una diminuzione delle entrate per 25.651 euro, che sono di fatto un rendiconto più aggiornato rispetto alla palestra di Via Grandi. Noi abbiamo messo a bilancio un contributo che però è stato riparametrato dopo l'aggiudicazione dei lavori in base ai ribassi d'asta. Quindi quel contributo che pur abbiamo ricevuto sulla riqualificazione energetica è stato dalla Regione riparametrato, perché naturalmente si è dovuto ridurre in percentuale rispetto alla base d'asta, che quindi ha ridotto il valore dei lavori, il monte dei lavori, e quindi c'è stato questo ribasso. Ci sono 12.500 euro in aumento in entrate conto capitale, che sono degli affrancamenti dei vecchi PEP, dei riscatti degli appartamenti, dei locali PEP vecchi, e una previsione di 36.000 euro di oneri di urbanizzazione in aumento rispetto al bilancio di previsione, sempre sul 2018. Come spese in conto capitale abbiamo una riduzione dei lavori sugli impianti sportivi al Poggio di 22.500 euro, perché si pensa ad un progetto, quindi non a una spesa che possa essere aggiudicata nel 2018, che possa essere appunto fatta nel 2018, ma ad un progetto diverso, e quindi questo lo si è tolto dalle spese in conto capitale. Significativo, cosa abbiamo? I 3.500 euro che vanno negli acquisti informatici verso l'Unione per i servizi in cloud, quindi la messa in sicurezza, diciamo, dei nostri dati, delle nostre informazioni, e chiudo con i 12.000 euro nelle partite di giro, che non sono nient'altro che i maggiori introiti che abbiamo dalle nuove carte d'identità elettroniche, che però vanno pari pari girati al Ministero, allo Stato. Questa è un po' la sintesi dei macronumeri, delle cose più significative nella variazione di bilancio, che poi avete visto, insomma, una variazione poco consistente numericamente, che però lascia soprattutto il dato importante, già stato detto in premessa, insomma, gli equilibri di bilancio rispettati, il pareggio di bilancio rispettato. Domande? Dichiarazione? Grasselli.
Posso chiedere un chiarimento rispetto a una voce? Nel dettaglio, nel prospetto quello più dettagliato, al capitolo 2804, leggo appalto, gestione scuola comunale dell'infanzia, appalto, gestione nuove sezioni, c'è una riduzione delle spese di 9.000 euro per il 2018 e poi di circa 15.000 euro per le altre due annualità. Volevo sapere un po' di più rispetto a queste riduzioni di spesa, se era possibile, da che cosa derivassero.
Montanari?
Guarda, nel dettaglio non sono in grado di rispondere con contezza alla domanda. So però che i conteggi che fa l'ufficio scuola sono sempre legati al numero delle iscrizioni, quindi a seconda del numero degli iscritti e degli utenti è ovvio che il costo dell'appalto cambia di segno. Senz'altro il costo spesa e trova poi una sua correlazione anche nelle entrate, quindi stante la copertura del servizio, quindi ritengo che il conteggio e le valutazioni che abbia fatto il responsabile del servizio scuola siano legate appunto al numero dei bambini che aderiscono al servizio.
Altri? Se non ci sono altre considerazioni, chiedo di andare al voto con il punto numero 6, bilancio di previsione 2018-2020, salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio, articolo 175-193, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, favorevoli? Contrari? Astenuti? Qua chiediamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo al punto numero 7, nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente ex decreto ministeriale 15 febbraio 2012, numero 23, per il triennio 2018-2020. In effetti è stato nominato con estrazione in prefettura, datata, scusate che recupero la data, 29 giugno 2018 è stato estratto il nominativo del nuovo revisore dei conti attribuito al comune di Albinea, il dottor Lovili, Giorgio Lovili, l'abbiamo già incontrato, oggi andiamo appunto a votarne la nomina come consiglio comunale, abbiamo messo in delibera anche quello che è il compenso base, che aveva una forbice legata al numero di abitanti, da 5.900 a 6.400 euro, sentendo, parlando con lui, la sua richiesta era stata un po' più una richiesta più generosa, abbiamo condiviso di mettere in proposta al Consiglio Comunale 100 euro in più del minimo, quindi abbiamo arrotondato 6.000 euro con il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni come previsto dalla legge, insomma. Quindi niente di più, ecco, di quello che ci era ovviamente consentito. Dottoressa Montanari, se vuole aggiungere qualcosa.
Ma diciamo che a differenza che nel passato, la nomina del revisore del conto dell'ente locale ha poco di discrezionale, nel senso che una volta venivano sottoposti al consiglio, non so, una rosa di nomi piuttosto che Sì, assolutamente, in passato. Adesso, da un po' di tempo a questa parte, cioè dal 2011 sostanzialmente, la normativa è cambiata ed è previsto che vengano formati degli elenchi su base regionale, all'interno dei quali poi, attraverso un procedimento neutro, cioè un sorteggio, la prefettura effettua appunto il sorteggio di 3 nominativi, viene interpellato il primo, se disponibile e se ha i requisiti, conferma insomma i requisiti in essere, diversamente si passa al secondo e al terzo e così via. Per quello che riguarda i compensi, anche qui di discrezionalità ce n'è molto poca, perché c'è un minimo e un massimo compreso imposto dalla legge, e detto questo, come dire, c'è poco da aggiungere, ecco, sì, c'è poco margine.
Abbiamo il curriculum, se vuoi, a disposizione.
Il curriculum, se avete voglia, sono 11 pagine di curriculum, è un ex segretario comunale in pensione con una serie di incarichi anche prestigiosi al suo attivo. Io posso lasciarlo e farlo girare eventualmente o a disposizione degli uffici, insomma, come volete. La decorrenza i primi di settembre, nient'altro.
Grazie dottoressa Montanari. Sì, direi che non avendo discrezionalità, se non ci sono dichiarazioni, passiamo al voto del punto numero 7, nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente ex decreto ministeriale 15 febbraio 2012 numero 23 per il triennio 2018-2020, favorevoli, contrari, astenuti. Facciamo per, anche se è il primo di settembre non è richiesta l'immediata esecutività, perfetto, non serve. Bene, grazie alla dottoressa Montanari, buona serata. Quindi possiamo passare alle due interrogazioni, la numero 8, interrogazione presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'altra Albinea Sinistra Unita, ad oggetto ricerca di idrocarburi sul territorio comunale, ai sensi dell'articolo... No, a posto. Prego.
Sì, allora questa richiesta di chiarimenti riguarda un tema abbastanza datato, ma che, come succede spesso, quelle cose che rimangono poi nel dimenticatoio per un po' di tempo rischiano poi di ripresentarsi all'improvviso e come se fossero delle sorprese. E, il riferimento è ad un'autorizzazione, l'interrogazione nasce su sollecitazione di un comitato attivo nella nostra provincia contro le trivellazioni, attivo soprattutto nella zona della Bassa Reggiana. Mi ha chiesto sostanzialmente stanno cercando di fare una verifica rispetto un po' più ampia rispetto alla possibilità di avere informazioni dai sindaci coinvolti, e riguarda un'autorizzazione che è stata concessa nel 2009 ad una società americana rispetto all'effettuazione di sondaggi per la ricerca di idrocarburi di tipo prevalentemente gassoso. Chiedevo, considerando che questa autorizzazione è stata rilasciata e poi sospesa, mi risulta per certo che, almeno rispetto a quelle che sono le informazioni in mio possesso, che l'autorizzazione, che questa sospensione fosse sicuramente attiva fino alla fine di giugno del 2017. Volevo sapere se è confermata la proroga di questa sospensione, oppure se la sospensione è finita e quindi teoricamente questa società aggiudicataria potrebbe eventualmente procedere ai sondaggi ai quali è stata autorizzata dal Ministero. L'altra questione, volevo capire a quale punto, diciamo così, la Giunta fosse a conoscenza di questa situazione e eventualmente che tipo di atteggiamento potrebbe o vorrebbe assumere nel caso in cui un domani questa società si presentasse con, diciamo così, la richiesta o la voglia di fare questo tipo di sondaggi. Ecco, tutto qua.
Una brevissima premessa prima di lasciare la parola all'assessore Nasi. Allora,
Fermo restando che noi eravamo al corrente per una informativa che c'era stata data dalla Regione nel 2015 sul cambio delle linee guida, diciamo. Dopodiché noi non ne sapevamo nulla nel 2015 quando abbiamo letto questa lettera, perché gli ultimi contatti tra la nostra amministrazione, tra il nostro ente e questa società Leanna Resources, adesso Nasi lo dettaglierà meglio, ma risalgono al 2009-2010, forse c'è qualche altro contatto per dei permessi preventivi che erano allora un atto assolutamente dovuto, perché ovviamente eravamo anche prima, fra l'altro, del terremoto, e quindi voglio dire che si tratta però di sondaggi non invasivi, quindi non stiamo parlando delle trivellazioni, ma stiamo parlando di sondaggi con onde sonore e quant'altro. Quindi questo è quello che ci è dato sapere, e lo ripeto, cioè ad oggi noi non abbiamo mai ricevuto, in questo mandato, mai ricevuto contatti, ricevuto richieste da Leanna Resources o da altre società correlate, insomma, quindi non ci sono novità da questo punto di vista. Prego, Assessore Nasi.
Sì, in realtà proprio nel periodo 2008, 2009, 2010 sono stati presentati, naturalmente sono agli atti, una serie di, sono stati fatti dei depositi di quello che era appunto poi la concessione che era stata fatta dal Ministero a questa società per poter fare delle attività di con dei nomi anche piuttosto strani. Questo che ci riguarda si chiama bugia, giusto così per...
Sarebbe sapere chi gliel'ha dato.
Vabbè. E poi diciamo che da un punto di vista proprio dell'andamento, un po' di verifica anche che sono state fatte, proprio perché, come diceva il sindaco, noi non abbiamo avuto mai contatti e mai nessun, né di recente né negli anni, cioè stiamo parlando di cose che sono successe 8, 9, 10 anni fa, insomma. Lo stato un po' di questa concessione, diciamo così, è che era iniziata nel settembre 2010, doveva scadere nel settembre 2016, perché aveva le 6 anni per fare verifica o meno. In realtà è stata sospesa per 4 anni e 3 mesi, per cui c'è un periodo di sospensione lungo, dovuto anche al fatto che da parte della Regione c'è stato un lavoro anche importante di approfondimento, di verifica e anche di negoziazione con il MISE per definire anche delle modalità che potessero essere chiare, trasparenti, e per poter capire quali erano effettivamente queste attività, che, ripeto, non hanno riguardato degli ambiti a noi molto vicini, ma probabilmente più zone della bassa, della pianura, soprattutto modenese, eccetera. L'ambito coinvolge tutto il territorio comunale, per cui in questo senso, e quindi c'è stato questo lavoro anche importante fatto dalla Regione, c'è questo accordo fra la Regione e il Ministero che definisce nuove disposizioni per relativi appunto a questi permessi o meno, per dei percorsi anche più condivisi, partecipati, e per fare più chiarezza su quelle che sono appunto le modalità per eventualmente fare attività di questo tipo, insomma. Quindi appunto, come dice questo che è della Regione del 2015, quindi a garantire e migliorare la sicurezza di queste attività di ricerca, ma anche poi altri ambiti, e la definizione di linee guida, no? Viene condiviso col Ministero di definire delle linee guida per andare a definire quelli che possono essere i percorsi. Di fatto, ad oggi, questo è anche un po' una risposta anche della Regione che ha dato a interrogazioni che ci sono state, l'autorizzazione, cito insomma, ecco,
la Regione dice, ha rilasciato esclusivamente la possibilità di eseguire dei rilievi, diciamo così, sismici, cioè delle mappature. Di fatto sono delle prove geofisiche non invasive, nessuna perforazione, nessun tipo di... E poi le varie, appunto, procedure ambientali, eccetera, la Regione ha sempre, appunto, ritenuto e chiesto al Ministero queste sospensive proprio per procedere, per definire delle campagne informative, perché la concessione nessuno di noi ha il titolo per poterla revocare, eventualmente lo può fare solo il Ministero, insomma, quindi... E chiaramente però nel momento in cui ci fossero delle manifestazioni di interesse, certamente, e credo che anche noi dovremmo a questo punto, nel caso mai, anche se lo vedo abbastanza remota come possibilità, proprio anche forse un po' per come è conformato il nostro territorio o meno, per avviare dei percorsi, naturalmente supportati da una Regione che ha sempre manifestato anche nei confronti degli altri comuni, quei pochi comuni che sono stati in qualche modo ricontattati per fare delle verifiche o meno, per cercare di avere la massima tutela e garanzia, e anche per poter spiegare da un punto di vista tecnico e scientifico ai cittadini e a noi per primi che cosa potrebbe eventualmente succedere. Certamente ad oggi viene ribadito che comunque, fatto salvo che rimane una cosa dormiente, le possibilità che ci sono quelle di fare delle verifiche soltanto, però, ripeto, non trivellazioni, ma sono le prove, tra l'altro, queste prove, diciamo così, sismiche, di rilievo sismico, che vengono fatte normalmente, è chiaro, con probabilmente dimensioni anche e potenze diverse, nelle indagini geologiche che si fanno quando si fanno delle nuove costruzioni, perché oggi queste indagini sismiche che vengono eseguite sono fatte con delle modalità che in qualche modo poi dopo si entra in un ambito tecnico che chiaramente dovrebbe essere illustrato e spiegato da geologi o persone che hanno la competenza per fare queste cose. Insomma. Per quanto ci riguarda, a parte chiaramente quello che dicevo prima, però tutto tace, e direi è bene che tutto tace, insomma, ecco, credo.
Un'ultima cosa, l'autorizzazione a questo punto ha una scadenza che è stata prorogata in virtù di questo periodo di sospensione.
Cioè, nel senso, sì, accumula dei ritardi che vanno.
Okay. Se poi magari anche vuoi vedere, ci sono tutta una serie di sospensioni che erano iniziate nel 2014, poi fino al 2015, poi da fine 2015. Adesso siamo in un periodo di sospensione che scade il 30 di settembre, con un decreto ministeriale naturalmente, e comunque rimangono 3 anni e 5 mesi per esaurire il tempo, i 6 anni che erano nella concessione, insomma, ecco, quindi sono passati tanti anni, diciamo, però di finestra aperta per poter fare delle attività è poco meno di 3 anni, insomma, ecco, e ne rimangono altri 3 per fare delle cose.
Dichiarazione del consigliere Grasselli.
Sì, sono soddisfatto, la risposta è esaustiva, diciamo che i dubbi che avevo comunque sono stati tutti mi sono stati spiegati, quindi direi che ho gli elementi per fare, insomma, una valutazione un po' più approfondita, ecco, grazie.
Grazie Grasselli. Allora, adesso, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento del Consiglio Comunale, ricordo che il seguente punto, il prossimo punto all'ordine del giorno, sarà trattato in seduta riservata. Cosa significa? Che si spegne la registrazione, diciamo, della seduta. Non si verbalizza, anche semplicemente Marco lascerà la sala, chiudiamo la sala consigliare e anche la sala comunale,
un attimo queste operazioni e poi naturalmente ne parliamo.